Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Non è facile trovare delle città e delle strutture non soltanto pubbliche ma anche private che si prendono la briga e l'onere di organizzare eventi di questo genere, no? È abbastanza difficile, siamo abituati a pensare al DJ come la persona che ci intrattiene il venerdì o il sabato sera, che noi andiamo ad ascoltare in discoteca per ballare e divertirci, ma in realtà le occasioni di, tra virgolette, formazione legate al mondo, alla tecnica, allo stile del DJ sono davvero assolutamente rare. Ed è un peccato che siano rare, ed è invece, come vi dicevo, davvero un piacere avere l'occasione per fare cose del genere, per incontrare chi vuole fare questo mestiere. Perché? Perché in qualche maniera, voi lo sapete se siete qui, io credo che la cosa proprio importante, non interessante, il fascino che la figura del DJ, il mestiere del DJ, il lavoro del DJ ha in questo momento, è dovuto al fatto che mi sembra che in qualche maniera oggi la figura del DJ, del disc jockey, abbia in qualche modo, poi correggetemi se sbaglio perché voi siete sicuramente molto più dentro di me queste cose, stia in qualche maniera sostituendo all'interno del mondo giovanile, dell'universo giovanile, dei sogni giovanili, la figura del musicista rock. Cioè, che voglio dire? Voglio dire che sino a qualche anno fa, se si chiedeva alla stragrande maggioranza dei ragazzi, degli adolescenti o dei ragazzi della vostra età, cosa avrebbero voluto fare se avessero voluto seguire una carriera musicale, la maggior parte dei ragazzi in genere ci avrebbero detto che la loro aspirazione era quella di diventare una rockstar, di fare il musicista rock, no? Oggi le cose sono cambiate e probabilmente la maggior parte dei ragazzi, il fatto che siete qui in tanti e che addirittura mi dicevano il numero di richieste anche di allunga superiore, non sbaglio, rispetto, significa che effettivamente la figura del DJ in qualche modo è stata nobilitata e sta, io penso che stia davvero sostituendo, se non in maniera definitiva, ma insomma correrà sempre più parallela alla figura del musicista rock all'interno dell'immaginario giovanile. Quando mi capita di fare delle conversazioni su questi temi, mi piace sempre partire da una considerazione statistica, da una cifra. Qualche anno fa in Inghilterra un'associazione, che è un'associazione di categoria che riunisce tutte le aziende che producono strumenti musicali, questa associazione di categoria commissionò a una società che si occupa di fare indagini di mercato, un'indagine di mercato per capire appunto in Inghilterra quali fossero gli strumenti musicali più acquistati dai ragazzi in una fascia, se non sbaglio, più o meno tra i 14 e i 20 o 14 e 22 anni di età. Ora, pensate, stiamo parlando dell'Inghilterra, che voi lo sapete, amando queste cose, l'Inghilterra così come gli Stati Uniti, in qualche maniera sono le nazioni di riferimento, no? Per, non solo per le culture giovanili, ma insomma in particolare per le musiche, per il rock, per la musica elettronica, le cose delle quali comunque ci occupiamo e delle quali Luca ha fatto una professione, speriamo anche noi. I risultati di questa indagine di mercato furono dei risultati molto interessanti, perché questa indagine rivelò che in Inghilterra si vendevano, mi sembra che l'indagine fosse 3 anni fa, insomma, sono sicuro, si vendevano 3 paia di giradischi Technics per ogni chitarra elettrica Fender venduta. Ora, se ci pensate, sono, pur nella semplicità e nella banalità, no, dei dati dell'indagine di mercato, sono comunque dei dati impressionanti, perché l'Inghilterra, voi lo sapete, è insieme con gli Stati Uniti la patria del rock, no? Cioè tutto il rock al quale noi siamo abituati a pensare arriva dagli Stati Uniti. La chitarra Fender la conoscete, no? La chitarra Fender in qualche maniera è il simbolo della musica rock. Da, credo, Hendrix in poi la maggior parte dei musicisti, chitarristi rock ha utilizzato, utilizza la chitarra. I giradischi. Ora, il fatto dei giradischi invece è molto interessante, perché adesso praticamente quasi nessuno più utilizza i giradischi a casa per ascoltare la musica, per ascoltare i dischi, a meno che non sia un collezionista, un anni di vinile, eccetera. Quindi questa incredibile quantità di ragazzi, ripeto, il triplo di ragazzi che in Inghilterra avevano acquistato dei giradischi rispetto a quanto avevano acquistato delle chitarre Fender, li avevano acquistati sicuramente per un motivo, perché utilizzavano o volevano o avrebbero voluto utilizzare i giradischi come strumenti musicali, cioè li acquistavano perché volevano fare i disc jockey. È un risultato assolutamente sbalorditivo, cioè vuol dire, significa che da un punto di vista dei dati, di una semplice statistica di indagine di mercato, in un paese come l'Inghilterra, che ripeto è il paese di riferimento per quanto riguarda le culture giovanili, la cultura del rock in particolare, non soltanto, rivoluzionario, perché significa che stanno cambiando i linguaggi musicali, cioè significa che cambia per i ragazzi la maniera di comunicare con gli altri ragazzi. Significa che oggi la forma di comunicazione privilegiata non passa più attraverso la musica rock, le chitarre elettriche, il gruppo rock, la cantina, il gruppo che si trovava in cantina per suonare insieme, per improvvisare, per fare le prove, per fare le cover, no? Come una parte dei gruppi rock iniziano a fare quando iniziano a suonare, ma passa per altre vie, passa appunto attraverso l'utilizzo del giradischi. Se volete passa anche attraverso una concezione più individuale e individualistica del fare musica, perché mentre l'esperienza del gruppo rock era appunto un'esperienza collettiva, no? Il gruppo rock faceva musica insieme, cioè il gruppo rock si trovava insieme, era un gruppo di ragazzi che si trovavano insieme, insieme suonavano, e l'esperienza del DJ, poi sicuramente Luca su questo sarà molto più attento e potrà entrare molto più nello specifico di me, è un'esperienza molto più personale, perché il disc jockey è, adesso ovviamente generalizzo, ma insomma in buona misura è solo nel momento in cui crea le occasioni di fare musica insieme con altre persone, per quanto riguarda un disc jockey che nella sua stanza utilizza i piatti piuttosto che i campionatori di computer eccetera, sono sicuramente ridotte a chi fa invece musica in compagnia, le caratteristiche appunto del rock. A questo proposito i giornali inglesi, appunto citiamo sempre l'Inghilterra perché comunque è una nazione di riferimento, no? Per le cose delle quali noi ci stiamo occupando, i giornali inglesi hanno coniato una definizione, una frase per indicare questa generazione, la generazione di ragazzi che oggi fanno musica, la generazione dei ragazzi che fanno musica con i giradischi, che questi ragazzi vengono definiti come gli esponenti della bedroom generation. La bedroom generation, non so se voi un po' masticate l'inglese, è la generazione della stanza da letto, cioè per dire che l'orizzonte geografico che questi ragazzi hanno è in qualche maniera delimitato dalle quattro mura della propria cameretta, cioè che oggi si fa, si crea la musica all'interno delle quattro pareti della propria stanza. Ma ora attenzione, e anche su questo poi voglio sentire assolutamente quello che ci dirà Luca, tutto questo non significa, a differenza di quanto molti potrebbero pensare, una limitazione che, come vi ho detto, è geografica, ma che diventa anche una limitazione creativa. Lo sapete invece assolutamente il contrario, no? Perché il disc jockey è proprio la figura che invece più di tutte ci ha insegnato come sia possibile fare musica partendo dallo specifico, appunto, dalla propria cameretta, ed entrando invece immediatamente in connessione, in relazione, in comunicazione, insomma, chiamatela come volete, davvero con i propri coetanei, con le persone della tua età che condividono gli stessi gusti, in ogni angolo del mondo. E attenzione, questa è, secondo me, una grossa trasformazione che la figura del DJ ha portato all'interno del mondo giovanile, dell'universo giovanile, e anche da un punto di vista sociale. Ed è una cosa che non avveniva nel rock, perché in fondo l'esperienza del rock, a parte il se ci pensate, i grossi gruppi rock, questo però mi sa che non è
mio.
A parte i grossi gruppi rock inglesi o americani che in qualche maniera avevano un linguaggio internazionale, il linguaggio del rock è sempre stato un linguaggio molto molto legato, strettamente legato alle aree, alle nazioni nelle quali si produceva. Voglio dire, è difficile provare a pensare a dei gruppi rock italiani che cantano in italiano, non so quali vi vengono in mente, che abbiano avuto una certa fama o notorietà al di fuori dell'Italia, che sono molto pochi. O un gruppo rock tedesco che canta in tedesco, difficilmente è riuscito, salvo qualche caso, ovviamente gli Scorpions, ma insomma, salvo qualche caso è riuscito poi a varcare i confini della propria nazione. Pensate invece che tutto questo non esiste col mondo del DJ, no? Oggi quando parliamo di DJ tedeschi, di DJ austriaci, di DJ svizzeri, di DJ italiani naturalmente, francesi, davvero DJ di ogni angolo del mondo, cioè i disc jockey sono riusciti a intendere la musica non più come un fatto legato a un genere codificato, come era con il rock, ma a trasformare la musica in un linguaggio, e soprattutto a trasformarlo in un linguaggio che non conosce più le barriere geografiche. Questo è un fatto, secondo me, straordinario. C'è oggi un disc jockey italiano, che sia di Messina o di Bressanone, ha assolutamente, o può conquistarsi, la stessa dignità artistica, la stessa dignità creativa di un disc jockey di Londra, di New York, piuttosto che di Barcellona o di Parigi. E perciò vi dicevo che è una trasformazione, una rivoluzione che ha delle caratteristiche sociali e non solo artistiche molto forti, perché se pensate questo a che cosa sta portando anche, cioè io credo che il disc jockey sia il punto di arrivo di una, uso un'espressione abbastanza brutta, non so nemmeno se esista, se è corretta in italiano, ma insomma per capirci, di una democratizzazione del fare musica. Cioè il DJ dimostra che, è la dimostrazione pratica, che tutti possono fare musica, che chiunque, al di là delle proprie conoscenze musicali, o anzi direi che tutti, senza alcun bisogno di avere conoscenze musicali, di saper suonare uno strumento musicale, oggi può fare e può produrre della musica. E io credo che sia una rivoluzione, una trasformazione davvero profonda e irreversibile, che è nata molti anni fa, ed è nata con un genere musicale che, con quello di cui oggi parlerà soprattutto Luca, che farà sentire le cose, ha molto poco a che fare, e c'è con il punk. Voi sapete cos'è il punk, ovviamente, no? Musica che è nata alla fine degli anni 70 con un movimento di rottura anche politico molto forte, con dei messaggi legati all'anarchia in Inghilterra, eccetera. Bene. Ma la valenza importante del punk qual era? Era poter dimostrare che anche se tu non sapevi suonare, potevi però suonare, e potevi farlo con una grande dignità, perché l'importante era quello che avevi da dire. I Sex Pistols e i Clash, che sono stati i gruppi più importanti, no, di riferimento, parlo del punk originale, originale. È chiaro che poi oggi le cose che sono evolute sono dei gruppi punk che suonano benissimo, ma i Sex Pistols facevano del loro non saper suonare un motivo di orgoglio. Lo stesso i Clash, durante i primi concerti, Joe Strummer, che era leader dei Clash, diceva dal palco: se noi siamo qui a fare questo e non lo sappiamo fare, significa che lo potete fare anche, ce lo facciamo noi, vuol dire che lo potete fare anche voi, che siete al di là del palco. E questo è l'altro fatto interessante, poi mi fermo e sentiamo Luca, e poi insomma andiamo avanti anche con le cose più tecniche. L'altra cosa importante è che io penso che la figura del disc jockey sia riuscita a, o stia riuscendo, stia cercando di azzerare qualsiasi tipo di divario, di separazione esiste appunto tra chi fa la musica e chi la musica la fruisce. Nel senso che è sempre più facile, è sempre più possibile che un ragazzo che appunto non ha nessun tipo di conoscenza musicale possa identificarsi in un disc jockey e possa, voi siete qui per questo poi in qualche maniera, e possa diventare un disc jockey lui stesso partendo semplicemente dalla propria esperienza dell'ascolto. Voglio dire che sarebbe molto difficile fare un workshop di 4 ore per formare i musicisti rock. Io invece penso che sia possibile farlo, e oggi Daniel ce lo dimostrerà, un laboratorio di incontro nel quale è possibile invece acquisire, guidati da un disc jockey molto bravo come Luca, una serie di competenze che possano aiutare a sviluppare la vostra capacità personale, che in qualche maniera, ripeto, secondo me non è tanto legata alla tecnica, anche se la tecnica è importante, ma è proprio legata alla capacità di raccontare delle cose, di raccontare delle storie. Questo lo diremo poi ancora in maniera più approfondita domani, quando c'è il discorso sui cartelli, sui pop. In fondo anche il DJ è un cantastorie, anche se non usa il giro, se non usa il microfono. C'è una persona che racconta delle storie, le racconta in maniera diversa, le racconta non attraverso la parola, ma le racconta attraverso il linguaggio della musica. A me piacerebbe dopo, anche se avete voglia e se c'è tempo, fare anche un piccolo ragionamento storico per vedere poi da dove arriva la figura dei disc jockey. Se volete possiamo fare anche una cosa sui generi musicali, cercare di spiegare da dove viene il house, piuttosto che la techno, il drum and bass. provare insieme a vedere le differenze anche ascoltando dei brani, se volete. E, insomma, io penso che l'intento, l'aspirazione di questa giornata sia comunque quella di avvicinarvi alla tecnica e al linguaggio del DJ, appunto in compagnia di Luca, al quale io lascio la parola. Però intanto volevo chiedere, appunto, che pensavo lui di questo fatto, cioè se, perché quando lo chiedi a un musicista ti dice che assolutamente no, però volevo sentire dal punto di vista del disc jockey, cioè se è vero che oggi secondo te, ecco, se, anzi la domanda è questa, perché non interessa a molti ragazzi, il disc jockey può considerarsi, tu ti consigli un musicista?
E la, se la parola perché? Musicista è una parola, una parola grande. Musicista secondo me è uno che sa suonare la musica, sa suonare uno strumento e comunque conosce le note, gli accordi, insomma deve avere un po' di cultura, deve aver studiato. Diciamo che uno si considera più un artista più che musicista.
Un artista che lavora con la musica.
Un artista che lavora con la musica, però non è uguale, perché sai, il musicista, certo, è proprio quello che secondo me tecnicamente conosce. Ci sono tanti magari musicisti bravissimi nel conoscere le note, nel sapere, nel conoscere la musica, il pentagramma, però non sono artisti, se vogliamo, certo, sì, chiamarli così, non sono creativi. Sì, certo. Invece il DJ, a differenza, può avere la possibilità di creare, costruire tramite la musica, se la conosce ancora meglio, però attraverso anche i dischi e tutto quello che c'è intorno, creare un qualche cosa anche di suo. E mi ricollego subito al discorso tuo della possibilità e della facilità che avete voi oggi, cosa che già non avevo io 10 anni fa o 15 anni fa quando ho cominciato, la possibilità di farsi conoscere in tutta Italia, ma in tutto il mondo, attraverso la rete che c'è oggi, attraverso le tecnologie che ci sono, dei computer, dei software per fare musica, oggi è veramente semplice e ci sono tanti DJ, magari giovanissimi quanto voi, che magari conoscete, che stanno producendo musica e che fino all'anno scorso non facevano niente o avevano l'aspirazione come voi di fare dei DJ, ma non suonavano, non erano conosciuti da nessuno, e magari grazie a una produzione, a un disco, a internet, alla possibilità di contattare case discografiche in tutto il mondo, comunque mettere in giro la propria musica, sono comunque diventati conosciuti e stanno cominciando a lavorare, e lavorare anche magari parecchio. Quindi questa è una bella differenza che quando io ho cominciato 15 anni fa non esisteva. Una volta dovevi riuscire a entrare nel locale, magari fare il resident, sperare che qualcuno del locale vicino ti vedesse, magari il locale era più importante, e poi magari andavi a fare un'altra serata in un altro locale della provincia, era tutto un giro così, ma ci voleva veramente una vita e dovevi dimostrare sul campo quello che valevi, cioè dovevi essere capace a mettere i dischi e a far divertire la gente, tutto quanto. Oggi invece, non che questo non sia importante, però magari tu domani fai un disco, il disco funziona, tutti te lo suonano e vieni subito contattato da un sacco di agenzie, un sacco di locali per fare delle serate. E magari non sanno neanche che cavolo, come fai a mettere i dischi o come sei, cioè se sei capace a metterli o meno. E dei DJ italiani che sono così di 20 anni ce ne sono tanti, cioè tanti, ce ne sono diversi. Possiamo fare anche nomi e cognomi, però insomma credo che loro sanno a chi io mi riferisco, cioè sono dei DJ veramente giovani o comunque che è da poco, che non si conoscono, che invece lavorano tantissimo, e questa è una bella fortuna che tutti voi avete in questo momento.
Sì, questo assolutamente, infatti cioè, l'accesso, anche se poi come parlavamo anche in macchina con Luca, ci si muove comunque all'interno di uno scenario molto particolare, no? Che è quello in cui c'è comunque le discoteche si stanno trasformando, e comunque anche insomma una crisi, sapete c'è poi il fenomeno dei rave, insomma tante altre realtà parallele, che però poi in qualche maniera, se da un lato sono sinonimo di crisi o sintomo di crisi, dall'altro lato però sono anche, per chi inizia a fare questo lavoro, un'amplificazione di occasioni, no? Cioè diverse e più occasioni a disposizione.
È un percorso molto lungo, molto duro, e ci vogliono un sacco di sacrifici, tante volte si prendono delle grandi fregature, non è tutto oro quello che luccica. Comunque ci vuole tanto tempo e non è facile. E magari da fuori può sembrare una cosa molto semplice, molto bella da vedere così. Quindi di base per fare questo lavoro ci vuole la passione, senza quella fate qualcos'altro, perché poi dopo un anno che magari vi siete comprati i piatti così vi rompete le scatole e lasciate tutto quanto. Quindi quella è la prima cosa. Stessa cosa per il discorso delle produzioni, che ripeto, oggi vi aiutano a essere conosciuti in pochissimo tempo, cosa che prima non accadeva. Quindi questa è una grande cosa che avete voi a disposizione e che vi può veramente aiutare tanto, tantissimo.
Io direi subito, se volete, se insomma va bene, insomma intanto chiedere a loro, sì, subito, se ci sono un primo giro di
domande,
curiosità,
c'è qualcosa in particolare che vi interessa sapere,
la loro DJ, l'organizzazione delle serate, gli eventi.
Quanti anni avevi quando hai iniziato?
Guarda, io ho cominciato più o meno, avevo 15-16 anni, ora non mi ricordo bene, però le prime feste che ho fatto, quando ho comprato i primi dischi, erano più o meno sì, 15 anni avevo. Altro? Altre domande?
Come sei riuscito ad entrare
nel magico mondo?
No, nel magico mondo! Allora, il discorso è un po', no, lungo, però insomma, io ho cominciato facendo feste studentesche, feste private, domeniche pomeriggio, tutto quello che credo che state cominciando, sì, a fare voi, e è normale farlo, e tutti hanno cominciato così, cioè non c'è qualcuno che ha cominciato a essere resident del Cocorico di Riccione, non esiste,
e
sarebbe proprio difficile. Ho cominciato facendo queste feste, poi il locale magari della mia città, dal locale della mia città al locale della provincia, e naturalmente facendo il resident, lavorando ogni weekend, e partendo anche da un genere musicale magari un po' non subito tech minimal, anche perché quando io ho cominciato tech minimal non si sapeva neanche che era, magari c'era la techno. Certo. Ma era una tecno completamente diversa da quello che c'è oggi, quindi magari un pochettino adeguandosi a quello che la mia città, il mio paese offriva, perché io comunque abito in un paesino che il comune ha 10.000 persone, quindi vi potete immaginare, una roba molto piccola. E da lì le prime serate, i primi contatti, magari qualcuno, ai tempi miei, diciamo così, funzionava molto che magari i locali facevano i gemellaggi, cosa che oggi mi sembra che non esista quasi più. Allora magari capitava che il proprietario, l'organizzatore del locale dove io lavoravo, faceva il gemellaggio col locale al mare, faccio per dire, in una località di mare, e poi magari il DJ con l'organizzazione della discoteca del mare veniva a fare la serata da noi. Quindi magari con queste piccole cose uno aveva la possibilità di conoscere e di farsi soprattutto notare, perché poi alla fine è quella la cosa, di farsi notare magari da altri organizzatori che poi ti chiamavano, e in pratica è cominciato tutto così. Magari ho fatto la prima serata da Arezzo a Firenze, da Firenze a Grosseto, da Firenze a Parma, tutto così, piano piano, sempre in maniera molto tranquilla, e ho cominciato insomma a crearmi un po' di contatti, e poi anno dopo anno magari questi contatti si ingrandivano piano piano. Poi io nel mio caso specifico ho avuto la fortuna, se vogliamo, di andare a lavorare in questo locale in Sardegna, una località turistica molto frequentata, che è Porto Cervo, e diciamo lì ho costruito, visto che è una località appunto molto frequentata da persone di tutta Italia e non solo, ho costruito vari contatti, perché una cosa importante che però, ripeto, magari oggi conta meno rispetto a tanti anni fa, è avere la possibilità di lavorare in un posto dove c'è magari gente, frequentato da gente non solo di quella città, ma magari di tante città, e quindi le località turistiche o le grandi città sono quelle, insomma, sono le zone più importanti, cioè sono quello su cui io ho sempre cercato di mirare. E infatti ho avuto ragione da quel punto di vista. E piano piano da lì si sono creati tutti i vari contatti, poi è naturale, tu devi andare, quando ti chiamano devi andare a suonare, devi fare una bella serata, e se sei bravo ti richiamano, se non fai una bella serata, questo poi dopo sta nelle vostre capacità, non è che nessuno vi regala niente o nessuno fa niente, è dura perché è dura, ci vuole tanto tempo, ci vuole... Cioè, a me ci è voluto tanto tempo per fare tutto questo passaggio, che oggi con il discorso delle produzioni, ecco perché io marcio molto sul discorso delle produzioni, questo passaggio è quasi non annullato, però non, può anche non servire. Poi è naturale, se non siete capaci a mettere i dischi, quando andate a suonare vi chiamano quella volta e poi non vi richiamano più, quello è un altro discorso, però avete questa possibilità e questa fortuna che 10 anni fa, 15 anni fa non c'era, che è quello delle produzioni e soprattutto della diffusione delle produzioni, perché una volta magari sì, facevi il disco, ma avevi i vinili, dovevi spedire un vinile, se volevi spedire il vinile ai DJ dovevi far 20 pacchi, cioè c'aveva anche un costo. Oggi mandi, fai un file, te lo fai in casa, una produzione MP3, lo mandi a tutti i MySpace di tutti i DJ del mondo e tu hai mandato il tuo disco a tutti i DJ magari più importanti. Non è detto che l'ascoltino, però comunque questa cosa è molto più semplice, e è molto più semplice anche avere la fortuna di essere inglobato in un sistema velocemente. Ultimo italiano inglobato in questo sistema, che non so se lo conoscete, è Fabrizio Maurizi, è un ragazzo di Bologna che si chiama Roger, che era un ragazzo che suonava in alcuni locali ma in maniera molto tranquilla, ha fatto un disco, è piaciuto a Richie Hawtin e lui ha stampato su Minus, adesso ha stampato su Minus, viene venduto dall'agenzia di Minus, e lui prima addirittura che il disco uscisse in vendita aveva già 5 date, che quest'anno poi ha avuto anche la fortuna che è caduto l'anniversario della Minus dei 10 anni, insieme a Richie Hawtin. Io ho visto dei flyer, Richie Hawtin, lui e Geyser, cioè girava così, capito? Uno dall'oggi al domani si è svegliato e ha fatto un disco bellissimo, per l'amor di Dio, però dal niente, dallo perfetto quasi sconosciuto che era, ha avuto questa manna dal cielo che l'ha preso e gli ha dato questa possibilità. Ora, non è che capita tutti i giorni, magari non ricapiterà più a nessun italiano, però è capitato. Quindi questo, cioè io batto su questa cosa perché voglio farvi capire che attraverso magari le produzioni riuscite a tagliare degli step molto velocemente, perché se aspettate di fare resident nel locale anche importante ci vuole veramente tantissimo tempo. È cambiato proprio il sistema, cambiato completamente il sistema. E quindi pensate a fare DJ, quello sicuramente, però pensate anche alle produzioni, perché quelle sono la maniera per farvi conoscere poi come DJ. Sì. Ti dico, la cosa più brutta è quando mandi, faccio per dire, un'altra piccola cosa, quando mandi una tua produzione a qualcuno e nessuno ti risponde, non è una bella cosa, oppure ti dicono sì, carino, però nel mio genere, non è piacevole quando lo fai. Però
succede,
se uno
anche,
succede, sai quante volte, ogni volta che mandi i brani capita, a tutti capita, quindi non è piacevole.
Anche uno che vuole scrivere un libro.
Appunto, ma credo che capiti a chiunque, no? No, comunque sì, è la stessa cosa è dietro la console. E avere sempre un occhio di riguardo nei confronti di chi vi è davanti, mantenendo però sempre il vostro stile. Cioè, bisogna cercare, ma questo lo acquisirete negli anni con l'esperienza e con, diciamo, più il vostro nome cresce e più in pratica potete fare un po' quello che vi pare dietro la console, questo è scontato. però è fondamentale proprio in questo momento che state crescendo cercare di fare un discorso di costruzione, perché comunque questo è il lavoro che va costruito negli anni, sia a livello di produzioni sia a livello di DJ, soprattutto di DJ, e dovete sempre cercare di chiamarvi, magari con fare una serata, un'apertura, soprattutto magari in un locale, che dovete fare quello che piace a voi stessi innanzitutto, però cercando di accontentare anche il pubblico, cioè non dovete ne essere troppo accondiscendenti, far divertire tutti, è troppo ruffiani, perché sennò è troppo semplice. Cioè, mentre la hit, mentre Bob Sinclair, perché la radio fa 100 volte Bob Sinclair, è troppo facile. E allo stesso tempo non è che se sei in un locale che magari abituati a Bob Sinclair, tu arrivi lì e suoni techno, magari non ti parla nessuno. E poi i discorsi sono ampi, perché ci sarebbe da dire in base al locale, in base alla clientela, in base alle cose. E magari un discorso un po' generico.
Io volevo aggiungere una cosa tutto quello che ti ha detto, che secondo me è proprio una fotografia perfetta di come ci dovrebbe iniziare a muovere. Una cosa tu citavi, quindi mi permetto adesso di farlo anch'io, il librettino che ho scritto insieme a Claudio Coccoluto, sapete ovviamente chi è, DJ italiano molto famoso, eccetera. Io e Claudio abbiamo fatto questo un librettino che appunto qualcuno ha avuto anche lui.
Anch'io.
Insomma, mia grande soddisfazione sapere che qualcuno di questi mi legge. E la cosa interessante, la cosa che io ho scoperto facendo queste, raccontava Luca come è nato il libro, è nato da una serie di lunghe chiacchierate telefoniche che io e Claudio abbiamo fatto più o meno su questi temi, cioè le conversazioni di oggi fatte al telefono per un anno, una volta a settimana sentivamo 2 o 3 ore, chiacchieravamo a ruota libera sui temi, proprio la figura del disc jockey, la professione, come si sta evolvendo. La cosa più interessante che è venuta fuori da queste chiacchiere, queste conversazioni, che poi è venuta fuori dal libro, una cosa che ti aiuta abbondantemente spiegato, e che sembra banale dirlo, ma è la passione. Questo è fondamentale, quindi lo ripeto, lo ribadisco, cioè la passione vuol dire fare una cosa proprio per il gusto di farla, avendo dentro di sé la propria consapevolezza di star facendo una cosa bella, anche se non ci sono dei riscontri immediati, no? Anche se immediatamente quel locale vi dice voi qui non suonate perché non siete adatti, se appunto mandate, come diceva Luca, gli MP3 o cosa a un DJ, una casa discografica, che poi non vi risponde nessuno. Però avere dentro di sé, che non vuol dire arroganza, ma avere la consapevolezza che è proprio un lavoro giusto. Un'altra cosa molto che secondo me deve entrare proprio nel DNA, proprio nella mente, nella formazione di chi vuole fare il DJ, e questa è una cosa che Coccoluto ha capito molto bene, forse quello che ha capito meglio in Italia, è che, come dice lui, Coccoluto, il DJ deve essere soprattutto imprenditore di se stesso. Cioè questa è una cosa su cui lui batte tantissimo, che vuol dire non aspettate che qualcuno venga da voi a proporvi delle cose meravigliose, come dice, nessuno vi verrà a dire di venire a fare il resident a Coccoluto, ma nemmeno altre cose un po' più basse.
Ma molto
più basse. Come si diceva una volta, bisogna partire appunto dal basso. Partire davvero contando sulle proprie forze e cercando lentamente di andare avanti, di migliorare e di migliorarsi. Ma voglio dire, come è giusto che sia, dalla festa tra amici, che è la cosa da cui sono partiti assolutamente tutti, ma creandosi delle situazioni per quanto possibile, quindi prendendosi piccolo posto in gestione se possibile, organizzandosi da soli la serata, non aspettarsi che ci sia un addetto alle pubbliche relazioni che vi porta le persone, che ci sia qualcuno che magicamente fa uscire degli articoli su di voi, e soprattutto cercare anche di avere ben chiare quali sono i canali per far arrivare la vostra musica e il vostro messaggio al di là della cosa bellissima che tutti voi adorate volendo fare questo lavoro, che è quello di andare la sera a mettere i dischi, quindi appunto le produzioni, come diceva Luca. Il lavoro nelle radio, per esempio, adesso sappiamo che i network sono inavvicinabili, ma le tante piccole radio private, le tante piccole, adesso non ce ne sono più tantissime, ma ci sono, le radio sono una palestra importante, comunque è un tramite anche quello, no? È una forma di educazione, lo dicevi, insomma, di, anche tu, di, lo dicevi anche tu, di educarsi a dialogare e a relazionarsi con il pubblico, cioè a capire quello che vuole il pubblico e in che maniera si può andare incontro al pubblico senza essere soffiati. La radio sono stati una coccoluto per tanti DJ, ma insomma per Tunisia, no? Sono importantissimi, sono una palestra comunque molto importante, perché anche lì si forma un gusto musicale, non solo di chi ascolta, ma anche tuo. E un'altra cosa secondo me molto importante, lo so, sembrano le cose molto generiche, però importante, è l'apertura mentale. Cioè il comunque non pensare che le cose importanti siano i 10, 15, 20, 30, 40, 50 dischi belli del momento. I disgiochi e i bravi, che non a caso non sono poi tutti giovanissimi, questo è un difetto ma è anche un pregio, vengono tutti, hanno tutti comunque alle loro spalle una grossa formazione musicale, una cultura musicale, che non vuol dire saper leggere la musica, come appunto diceva Luca, certo, o conoscerla o essere dei musicisti, ma sapere conoscere quello che è venuto prima delle cose che noi andiamo a mettere in discoteca. Cioè sapere che quando parliamo di house, poi dopo, che adesso casomai facciamo invece un po' di cose pratiche, o di techno, o di elettro, sapete che l'elettro non è nato 5 anni fa a Brooklyn o a Berlino, ma è una roba di 20 anni fa, cioè che viene fuori dai parchi di New York di metà anni 80, che era imparentata con l'hip hop. Questo è molto importante perché ti dà una forma di proprio apertura mentale che ti permette di mettere poi in connessione delle cose, cioè di capire quali sono le relazioni tra i generi. E alla fine ti aiutano le produzioni, perché quando tu produci un brano ci fai entrare dentro un tuo universo musicale, no? Di stimoli, di citazioni, di idee, di cose che hai ascoltato. Quanto più ampio è, più ricca è la cosa che produci. Ho fatto l'altro giorno una lunga chiacchierata, tu lo conosci Munch, questo fa anche dischi con nome di Gomma.
Ah, di Gomma. Non
so se lo conoscete, sono DJ di origine svizzera, lui è italiano in realtà, si chiama Mattias, non ricordo come parla. Italiano perfetto, è nato in Svizzera da genitori italiani. Ho fatto quest'ultimo disco, si chiama Cloud Buster, esce tra poco. E, tra l'altro dentro ci canta Asia Argento, che è una delle basi Argento. Sono fatto dei pezzi molto belli. E la cosa che mi ha stupito molto di questo disco, dico che tra le cose, infatti te lo volevo consigliare in macchina quando parlavamo di suoni diversi, è un disco molto bello, perché è un disco, se lo vogliamo etichettare, di elettro più o meno, no? Quindi molto modaiolo. Però la cosa interessante è che dentro ci sono 10.000 suoni che vengono almeno da 30 anni di cultura musicale diversa. Ha messo dei flauti che escono da dischi di rock, si chiamava progressivo, progressive, degli anni 70, degli anni 80. Ha messo l'arpa vera, ha messo le tastiere vere, su un impianto però assolutamente tostissimo, proprio di elettro classica, insomma un po' di newyorkese e berlinese. Ed è un disco che ho trovato molto affascinante proprio per questo motivo. Perché dentro lui ci ha rimersato un suo universo musicale interiore. Ed è una cosa che poi viene colta, cioè che colgo io, che bene o male faccio giornalista e mi occupo di queste cose, ma alla fine lo coglie anche chi dischi li ascolta, piuttosto chi deve acquistare. E poi, come diceva Luca, dopo aver fatto questo disco, questo signore, sapete chi è stato chiamato? Da Britney Spears. Adesso sta producendo due brani per il prossimo album di Britney Spears.
Sì, sì.
Che adesso Britney Spears ci fa la schifo, ci piace quello che è, ma per uno che fa il disgioco e il produttore probabilmente, io lo trovo fantastico,
bel business,
probabilmente a parte che business,
ma poi è un bel riconoscimento, perché vuol dire perché sei stato apprezzato al di fuori del solito,
esatto,
canale,
esatto, è quello che volevo dire,
dance o club, esatto, in sé per sé.
Sei entrato nel pop, cioè sei riuscito a contaminare il tuo suono con quello, col suono mainstream, col suono insomma commerciale, del grande ascolto, eccetera. Quindi sono cose sulle quali io batto spesso, ma io credo che davvero la voglia di ascoltare i dischi, anche casomai quelli che c'hanno a casa negli scaffali dei vostri genitori, casomai ce l'hanno ancora dei dischi di vinile, chi lo sa, adesso dico così per dire, è sicuramente molto interessante. Insomma, se voi pensate a un altro genere musicale che andava di moda molti anni fa, che è stato molto importante, che era l'acid jazz, no? Mm-hmm. Che poi in qualche maniera è entrato anche in tutto il nuovo jazz elettronico. Non so se conoscete etichette come la Compost, per esempio, etichetta tedesca, o il lavoro che fanno in Jazz Nova, Sonar Collective, Rainer Trubi, cioè tutti DJ molto raffinati, sicuramente non strafamosi, di nicchia, ma il loro lavoro è un lavoro che viene dal jazz, è un lavoro che viene dall'avere una conoscenza incredibile, straordinaria, una cultura pazzesca di una musica che si ascoltava negli anni 40 e 50, cioè gli dischi di vinile, che sono riusciti poi a
reinterpretare.
Tanto
è lì il segreto.
Esatto, non è che hanno fatto revival, non è che hanno fatto una roba di rock and roll fatta adesso. Hanno creato dei dischi con un suono modernissimo, perché i dischi della Compost sono dischi straordinari, dischi che sono al Collective, potremmo fare tanti altri nomi, quindi dischi modernissimi, elettronici, che dentro hanno però quel feeling che è il feeling del jazz degli anni 40-50. Quindi la apertura musicale e il sapere anche che quando parlo di house parlo di una cosa che ha a che fare con la cultura afroamericana, con il gospel, con il soul e via dicendo, non è solo una cosa scolastica, ma è una cosa, e questo vale per qualsiasi professione naturalmente, che ti aiuta a sviluppare poi la tua propria personalità.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.